La rivista.
E io ho il piacere di dare il benvenuto a Gwenda Bernegger, buongiorno.
Buongiorno.
Gwenda Bernegger, che è caporedattrice della rivista Medical Humanities, e prima di presentare i contenuti dell'ultimo numero potremmo forse spendere, Gwenda Bernegger, qualche parola di presentazione della rivista al nostro pubblico.
Volentieri. Sì, la rivista esiste da tanti anni, ma forse non tutti la conoscono. È una rivista per le Medical Humanities, in realtà, perché intende promuovere questo approccio, che è un approccio che cerca che persegue il dialogo tra le scienze umane e l'ambito della cura. Ha come sottotitolo Verso una cultura etica della malattia e della cura, e questo è proprio il senso della testata che è promossa e edita dall'ente ospedaliero cantonale, è addirittura l'organo ufficiale della commissione di etica clinica dell'ente, in collaborazione con la Fondazione Sasso Corbaro di Bellinzona. Esiste da più di 10 anni, è il 35esimo numero che presentiamo qui, ed ha abitualmente una struttura sempre la stessa, diciamo, con una parte tematica dedicata a dei temi di scienze umane o antropologia, filosofia, grossi temi in fondo della cultura che riguardano la vita di ciascuno, e poi una parte invece dedicata più specificatamente all'etica clinica. Oltre a un'intervista che ha visto presenti figure importanti di tutta l'Italia, prevalentemente da Elena Cattani, Edgar Morin, non so, d'Italia, Beppino Englaro, Franco La Cecla, Carlo Alberto De Fanti, Tonino Griffero, figure varie, fino a figure anche americane. Abbiamo intervistato poco fa Rita Sharon, che è la madre della medicina narrativa della Columbia University, perché anche l'approccio narrativo è uno degli approcci proprio al cuore della rivista.
Gwenda Bernegger, vediamo nell'ultimo numero una serie molto interessante di fotografie in bianco e nero. Le ha scattate una fotografa giovanissima, Barbara Davatz, classe 1982. Come legano col tema al centro di questo numero di Medical Humanities?
Allora, il portfolio fotografico che impreziosisce, possiamo dire, ogni numero, curato dal grafico Bruno Monguzzi, è sempre, c'entra con il tema senza essere però un commento, come dire, didascalico all'argomento. Qui il tema del numero è l'irreversibilità, e queste fotografie che riprendono immagini, è difficile descrivere alla radio delle fotografie, comunque presentano delle persone, delle coppie, delle famiglie, ritratte a distanza di alcuni anni, nell'82, nell'88, nel 97, nel 2014, queste coppie sono state ritratte, coppie o gruppi di persone sono stati ritratti con chi volevano, quindi prevalentemente con il partner o con qualcuno della famiglia. E si vede in fondo quello che caratterizza le nostre vite, quindi la trasformazione, la ramificazione, gli eventi che sembrano anche irreversibili, come il matrimonio, la nascita, che in realtà in queste immagini ci lasciano anche vedere l'altro volto dell'irreversibilità, e cioè il cambiamento che sempre c'è. Penso che tutto il numero ci parla sia di irreversibilità, di quello che non può più essere mutato nei diversi contributi che magari possiamo adesso andare a commentare, sia anche di quello che in fondo come uomini facciamo per contrastare il dolore che l'irreversibilità come sentimento suscita.
E quindi possiamo ricordare che il tema centrale, quello dell'irreversibilità, è stato anche un tema che avete affrontato grazie a una sorta di appello, no? ai lettori, un appello alla scrittura, alla riflessione sul tema.
Sì, abbiamo proprio inviato quello che si dice un call for papers per invitare a proporre dei contributi sul tema dell'irreversibilità, anche con l'idea che, ma come editori, come redattori, possiamo immaginarci certi sviluppi di una tematica, e in realtà chi legge la rivista, che poi anche tra i possibili autori, declina magari un tema così in altri modi. Allora è stato interessante vedere come autori differenti hanno pensato che un loro contributo potesse centrare rispetto a questo tema, anche se arrivano da prospettive molto diverse.
Allora, quali sono queste prospettive?
Allora, beh, uno forse il più prevedibile, possiamo dire, è qualcuno che ha parlato delle curanti di Parma, della condizione di stato vegetativo, quindi il ruolo dei familiari nei confronti di pazienti in stato vegetativo, in quanto stato tendenzialmente irreversibile, e quindi sono presi cura di questi familiari confrontati all'irreversibilità. Sempre nell'ambito della cura, ma vedremo che non solo di questo si tratta, dei colleghi tedeschi hanno invece riflettuto su come coinvolgere nel presente i bambini troppo piccoli in merito alla scelta di donare il midollo osseo, di esporsi a un trapianto di midollo osseo, scelta che avviene nel presente ma che in realtà dovrà essere assunta a pré-coup, e quindi una scelta irreversibile dell'oggi che condiziona il presente. Un tema di grande attualità purtroppo invece è stato trattato da Anna Maria Fantauzzi di Torino, che si è occupata del percorso dei migranti forzati e di come nel trauma della migrazione, che spesso è un trauma anche corporeo, si iscrivono inevitabilmente delle ferite irreversibili nella mente, appunto, anche nei corpi. E poi abbiamo due contributi che vanno in una direzione un po' diversa, che sono due contributi di un artista e di qualcuno che riflette invece sulla cinematografia. Alessandra Pace, più che artista, diciamo curatrice d'arte, si è occupata del tema dell'irreversibilità nell'arte, indagandolo proprio per curiosità, stimolata da questo nostro call, per andare a scoprire che in realtà pochi sono gli artisti che hanno veramente lavorato su questo tema. Tra questi, per esempio, cita Santiago Sierra, che ha coinvolto, ha pagato delle persone disoccupate, delle prostitute, tossicodipendenti, che hanno venduto la loro pelle per farsi tatuare, in cambio di pochi dollari, una linea sul corpo, diventando pezzi di un'opera di questo artista. Questo tema del tatuaggio, evidentemente, l'irreversibilità.
Allora, moltissimi approcci all'irreversibilità. Approcci, sì. Noi purtroppo siamo in chiusura, Gwenda Bernegger, però ci tenevo a ricordare ai nostri ascoltatori che c'è anche nel numero uno speciale sui familiari curanti, con una parte teorica, dei contributi narrativi, oltre ad alcuni contributi poetici di studentesse della SUPSI, quindi che vale la pena esplorare. E ricordiamo pure in chiusura che la rivista si può trovare sul vostro sito www.rivista-rmh.ch/rivista, mi corregga se sbaglio, e si può accedere gratuitamente alla rivista semplicemente registrandosi, è così.
Si può anche trovare in libreria o ordinare nelle librerie, ecco, per avere la versione con tanto di portfolio.
Gwenda Bernegger, grazie per averci presentato l'ultimo numero della rivista per le Medical Humanities. Buona giornata.
Anche a voi, arrivederci.